Carta vetrata. Cartoline dal paese dei libri. Con Antonio De Benedetti.
Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno agli ascoltatori del Lazio, buongiorno agli ascoltatori di Bari, buongiorno agli ascoltatori di Firenze, di Pisa, di Livorno. Se si toglie vigore alle parole, con che cosa le si sostituisce? Col teatro, che ne ha già tanta di forza. Perché fare queste manifestazioni? Che senso hanno? Secondo me nessuno. Un po' di pepe, un po' di cattiveria nella voce con il nostro carissimo amico Paolo Fallai. Paolo, buongiorno.
Buongiorno a tutti, salve.
Perché fare degli scrittori degli attori? Perché obbligarli a recitare in pubblico i loro testi? La tua opinione?
Insomma, io dividerei un po' i temi, perché da una parte dobbiamo arrenderci, Antonio, io e te siamo due inguaribili romantici, ma i libri sono un prodotto industriale. E vengono trattati dagli uffici marketing esattamente come le scatole di detersivo. Quindi le aziende più forti investono in pubblicità.
Ma senti, però c'è un'altra cosa, Paolo. Chi sono quelli che scelgono questi testi? Perché poi c'è anche questo di molto misterioso. Chi scrive recensioni come me, come te, come tutti quelli che lavorano al libro, firmano quello che scrivono. Quando scriviamo delle coglionerie, e ci capita, però la gente può dire: chi è quel De Benedetti che ha scritto questa coglioneria? Chi sono questi signori che scelgono gli scrittori che vanno sulle piazze dicendoci sono i più bravi scrittori italiani? Chi l'ha detto? Chi è che li fa venire da tutti i paesi del mondo a portare il loro verbo in Italia? Noi abbiamo una grande letteratura, difendiamola dai funzionari comunali, difendiamola dai funzionari delle aziende, perché la nostra letteratura conta, e se non conta, gli industriali, i padroni ci metteranno sempre più le zampe sulla testa. Devono smetterla. La letteratura è uno strumento di guerra, anche nei momenti come questi.
Carta vetrata, l'Accademia degli Incolti, con Alberto Gaffi.
Siamo ritornati in diretta per presentare Grazia Tuzzi.
Buongiorno.
Allora, Grazia Tuzzi ha scritto un libro insieme col papà su un'avventura che praticamente si è svolta a pochi passi qui dalla redazione di Radio Città Futura. Parliamo di via
della Chiesa Nuova 14.
Ecco, questo numero, al 14, dove si dice esiste questo palazzo, ancora esiste.
Sì, sì, vivono lì i miei genitori.
Le tue zie o le zie di papà ospitarono dei personaggi illustri. Ospitarono in forma assolutamente nuova e diversa da quello che succedeva all'epoca, dove a Roma esistevano tante affittacamere, tante signore che prendevano la pigione per avere diciamo degli ospiti in casa che poi mangiavano un tavolo sociale. No, questa non era un'attività economica lucrativa, ma era un'attività legata a un impegno politico, perché queste signore, le signore portoghesi, due sorelle, avevano a cuore la Costituzione italiana.
La prima ospite che arrivò in casa fu Laura Bianchini, che venne a Roma, fu chiamata per la consulta nel 45. Da lì il susseguirsi degli ospiti fu abbastanza veloce. Dopo Laura Bianchini arrivò Angela Cotelli, e poi arrivarono Criconia, Giuseppe Dossetti, e Giorgio Lapira, Mintore Fanfani e Giuseppe Lazzati.
E Giuseppe Lazzati da solo, ma invece a Mintore Fanfani portò tutta la famiglia.
A Mintore Fanfani portò tutta la famiglia. La cosa incredibile, soprattutto se comparata con i nostri giorni, è che in quel periodo la politica era povera. I politici erano poveri, e vorrei ricordare che che Fanfani fu nominato poco dopo ministro del lavoro e portò tutta la sua famiglia, erano lui e la moglie e tre figli, e vivevano in una stanza tutti insieme.
Benissimo, ci ha raggiunto in diretta da Velletri un grande scrittore, forse potremmo dire il più talentoso scrittore italiano, Aurelio Picca. Buona domenica, Aurelio Picca.
Buona domenica a voi, grazie.
Ti hanno avvicinato a Curzio Malaparte, ma forse dovresti offenderti, perché lo hai superato, certo, ampiamente.
Beh, Vincenzo Corso una volta, in questa battuta, allora, la Amelia Rosselli, quando ero giovane, dice: ma tu sei Tyrone Power. Non lo sono. Vincenzo Consolo disse: ma la parte era un tipo imbustato, ingessato. Aurelio Picca non ha niente, né la sua scrittura è ingessata né il suo corpo. Casomai c'ha a che fare con l'Argentina.
Ma ritorniamo a Se la fortuna è nostra, che è il tuo ultimo romanzo, uscito sempre per i tipi della Rizzoli, dove affronti il tema della memoria. Un po' come la professoressa Tuzzi, che ha affrontato la memoria legata a un'abitazione, anche tu parti dalla roba, dall'eredità, dal riottenere delle scaglie, dei pezzi di legno legati all'arcangelo misterioso.
Esattamente, sì, ma questa... diciamo, questa memoria poi ora si è traduta in un romanzo che io, insomma, mi ero impegnato a scrivere forse in inconscio già da adolescente, quando mio nonno, più o meno, ma per niente scherzoso, diciamo diretto, quasi sicuro che io dovessi scriverlo, mi intimava di scrivere questo romanzo. Garibaldino, liberale, mangiapreti, anticlericale feroce, ma cristiano, e curiosamente devoto in San Michele Arcangelo, di cui aveva il nome, Michele appunto. E non è tanto la questione della roba lì, ma la questione della terra intesa come patria, come libertà, ma soprattutto come sogno che possa, come succede appunto, come è nella logica dei sogni, rilanciare il futuro, ecco, il sogno come futuro.
Fabrizio Patriarca.
Buongiorno Picca.
Buongiorno.
Ieri c'era questo articolo sul Corriere, un dialoghetto fra Berardinelli e Cordelli.
Ne parla tutta Italia, va bene.
È chiaro. E ci dovevamo arrivare. No, ma ci arrivo per una strada, un sentiero laterale, diciamo così. Tra gli autori che venivano salvati come grandi testimoni del romanzo odierno c'era Philip Roth, per questa capacità di trasformare l'autofiction, il repertorio biografico e anche familiare, in una forma di epica. Insomma, mi sembra che con l'ultimo suo lavoro siamo da queste parti.
Sì, esattamente.
E poi vorrei un'opinione su questo problema di romanzo e democrazia.
Diciamo così, il problema oggi, in questo tsunami della cultura di massa e questa omologazione totale, non è il problema del romanzo, il problema è dell'arte e del rapporto che può avere ancora il significato che ha un artista, non uno scrittore romanziere, all'interno della società globale.
Dobbiamo presentare il nostro ospite, Antonio Monda, grande giornalista, scrittore, per parlare di letteratura americana, perché Antonio Monda rappresenta la punta di diamante del nostro osservatorio italiano a New York, ma non solo nel campo letterario, anche nel campo cinematografico, perché nel campo della cinematografia rappresenta anche qualcuno che ha portato dei produttori in Italia. Possiamo dire il film Passione di Torturro, o sbaglio?
Sì, sì, ho avuto un piccolo ruolo, per carità, ci sono delle persone che hanno lavorato molto più di me, meglio di me in quell'operazione, però John è un vecchio amico e quando ha cominciato a avere questa idea e delle persone qui in Italia hanno subito sposato l'idea di un regista, interprete americano che celebrasse la canzone napoletana, ho dato una mano, per carità, non voglio prendermi dei meriti che non ho. Sono stato un amico e consulente in questa vicenda.
Ieri hai portato all'Auditorium di Roma la grande Debra Winger, che ha incontrato il pubblico in una lezione, possiamo dire, affollatissima. Quante persone c'erano?
È andata benissimo, la sala era assolutamente piena lì all'auditorium e l'incontro con Debra Winger fa parte della serie Viaggio nel cinema americano che conduco insieme a Mario Sesti. Siamo ormai al 31esimo appuntamento, li abbiamo contati, abbiamo avuto da Tim Burton ai fratelli Coen, da David Lynch a Francis Ford Coppola, a Terrence Malick, a tanti tanti altri. Mi fa piacere dire che porteremo Christopher Walken, un'altra grande icona del cinema.
Assolutamente.
Americano.
Vuol dire che la città risponde, quindi questa città che spesso viene criticata invece è una grande città, ha delle risorse che si sviluppano quando c'è un'offerta. Purtroppo l'offerta in alcuni periodi ha latitato, ma ora che esperienze come la tua, come poche altre, si segna il ritmo, la qualità.